Buon pomeriggio a tutti voi da Carlotta Moccetti, questa è La Consulenza. Oggi cerchiamo di fare un po' di ordine su un tema che spesso sembra complicato, ma che riguarda praticamente tutti: le assicurazioni della casa. Vogliamo capire bene la differenza tra le due principali assicurazioni, quindi economia domestica e assicurazione dello stabile. Se sono obbligatori, quali vengono consigliate, come si legge la polizza, soprattutto come evitare di pagare troppo per coperture che non ci servono oppure troppo poco per quelle che sarebbero invece indispensabili. Ne parliamo oggi con Maurizio Reichlin, che è consulente assicurativo e previdenziale, appunto, che ci guiderà un po' attraverso i nostri dubbi, le clausole, casi reali, ma soprattutto consigli pratici. Buongiorno Maurizio.
Buongiorno Carlotta e buongiorno a chi ci ascolta.
Non siamo nuovi all'argomento, sappiamo che ha riscosso tanto successo, erano arrivate tantissime domande, alcune sono purtroppo rimaste inevase, quindi abbiamo detto promettiamo che si ritorna un po', insomma, a parlare di questo tema. E non prendiamo per scontato che tutti abbiano sentito la trasmissione precedente, quindi ho citato per quello che riguarda la casa le due assicurazioni principali, economia domestica e l'assicurazione sullo stabile. Vogliamo spiegare un po' brevemente le due assicurazioni e cosa sono le differenze?
Allora sì, riprendendo il tema consueto che trattiamo durante il nostro incontro, ci concentriamo principalmente su queste due coperture assicurative, la copertura stabile, e quindi l'assicurazione che copre gli immobili, e l'assicurazione di economia domestica o mobilia domestica, che invece copre il contenuto degli stabili, quindi ciò che abbiamo all'interno delle nostre case, dei nostri garage, dei nostri magazzini, che è mobile, che è dentro i nostri tavoli, sedie, armadi, suppellettili, chi più ne ha più ne metta. E queste sono le due macro temi, diciamo, che trattiamo oggi.
Ah, ecco, diciamo che sicuramente proteggere la propria casa, i propri beni, significa in fondo proteggere un po' anche la propria tranquillità. È chiaro che tutti, quando devono stipulare una polizza, cercano sempre di non pagare troppo, magari si taglia su qualche voce perché si pensa no, beh dai, questa non è importante, oppure questo evento non succederà, è talmente particolare. Però in realtà bisognerebbe con il proprio consulente far davvero un'analisi della propria situazione e valutare bene.
Sì, corretto Carlotta. Partiamo da un principio: è rarissimo che ci sia un obbligo assicurativo, perciò stipulare un'assicurazione nella stragrande maggioranza dei casi è puramente una scelta individuale. Quando io stipulo un'assicurazione, che cosa faccio? Mi sgravo da un potenziale rischio e da un potenziale danno e rifondo questo rischio e questo danno su una compagnia d'assicurazione che dirà, ebbene, per accettare di ricevere questo rischio implico che tu paghi una determinata, quello che in gergo si chiama premio assicurativo, per far sì che io riceva il rischio e me ne assuma io eventuali rischi, appunto, qualora si verificassero dei danni. Come detto, io non sono obbligato ad assicurarmi e quindi potrei anche evitare di farlo spesso e volentieri, salvo casi eccezionali che potrebbero essere, ecco, un'ipoteca grava sull'immobile, l'istituto di credito mi obbliga ad avere un'assicurazione contro i rischi incendio, danni della natura e danni dalle acque, ecco, oppure in altri contesti magari fuori cantone, in cui c'è l'obbligo di essere assicurati con il proprio immobile presso le assicurazioni cantonali e altre piccole realtà. Però di principio, ecco, le persone in Svizzera soprattutto hanno questo approccio di voler scaricare sulle compagnie d'assicurazione i propri rischi stipulando delle assicurazioni. È bene che non si sia sovrassicurati, questo senz'altro, perché ha poco senso esserlo. È anche bene non essere sottoassicurati, ma io parlo più dal profilo delle somme d'assicurazione, non tanto per i rischi, ecco. perché io posso decidere di non voler assicurare la mia mobilia domestica. Assicuro il mio stabile perché magari la banca mi dice devi assicurarlo, c'è l'ipoteca, ma all'interno di casa mia ho i miei mobili, i miei superlattili, decido di non assicurarli e posso anche farlo. Ecco. Ciò che è importante è che se decido di assicurarli non stimo al ribasso la somma d'assicurazione. Ecco, queste sono due sottigliezze. Posso decidere di non assicurare un rischio, ma se lo assicuro, soprattutto quando si parla di stabile e mobilie, ecco, concentriamoci su questo tipo di argomento, è importante che la somma sia pertinente al valore di riacquisto, si dice, o di sostituzione attuale a nuovo.
Quindi non è obbligatoria, a parte qualche clausola, come si stava dicendo, magari può essere l'istituto di credito che ha stipulato l'ipoteca a pretendere che poi il bene sia assicurato. Un padrone di casa, quando c'è un inquilino nel suo immobile, nel suo appartamento, non può pretendere un'assicurazione economia domestica, però potrebbe essere obbligatoria la responsabilità civile?
Corretto. Se io sono inquilino in uno stabile, in una palazzina, in una casa, insomma, il proprietario potrebbe dire all'interno del contratto di locazione che mi obbliga a stipulare una polizza di responsabilità civile privata. Questo serve a lui per tutelarsi nel caso io danneggi la sua proprietà, cioè io sono inquilino del suo stabile, se malauguratamente prende fuoco questo appartamento, questa casa, io arreco un danno al proprietario perché lui perde il suo bene danneggiato e quindi mi obbliga a stipulare una polizza di responsabilità civile che notoriamente va a coprire questo tipo di situazioni o casi più bagatella, rompo una porta, rompo la vasca da bagno, danneggio le piastre della cucina, eccetera. Ecco, lì responsabilità civile. Ma la mobilia domestica copre i miei beni, la mia proprietà, e perciò non c'è un obbligo, soprattutto da parte di un proprietario di casa, di dirmi tu devi assicurare la mobilia. È la responsabilità civile e ricordiamo, non è un obbligo di legge, è un rapporto tra privati, è una convenzione tra privati. Quindi io da privato sottoscrivo un contratto privato con il proprietario di casa, il quale nel contratto mette la clausola. Questo è il contesto.
Io ricordo subito i nostri numeri di telefono, così da ora se avete delle domande approfittate della presenza del nostro esperto Maurizio Reichlin, potete scriverci, lo sapete, la formula è quella del messaggino WhatsApp 076 321 1113, se invece preferite telefonare potete sempre farlo allo 0848 03 0808. Infatti qualcuno ci ha già scritto e ci chiede: ma in Svizzera la responsabilità civile è obbligatoria?
No, appunto, come ho appena finito di dire, non vige un obbligo legale di responsabilità civile, diciamo in modo trasversale. Poi, per esempio, se sono cacciatore, ho un obbligo di avere una copertura di responsabilità civile. Però, in quel caso lì, è perché io sono cacciatore. Almeno parlo del Ticino, non conosco i casi degli altri cantoni, ma penso che sia...
Per l'auto però forse?
Beh, ma l'auto non è una responsabilità civile privata, l'auto è la responsabilità civile del veicolo a motore, quindi lì sì, senza la responsabilità civile veicolo a motore, non posso, l'autorità non mi permette di immatricolare il veicolo e quindi lì ho l'obbligo di scaricare sulla compagnia d'assicurazione il rischio di responsabilità civile per ottenere le targhe di circolazione e la licenza. Premessa, anche lì però è un contesto tra privati. Finanzio l'automobile in leasing, il finanziatore, quindi la banca di credito, mi obbliga a stipulare la casco totale sulla vettura. Ho l'obbligo, ma l'obbligo è dato da un contratto tra privati, tra la società di leasing e il detentore, che non è proprietario, ma il detentore, che sarei io con la vettura in leasing, del veicolo. La Confederazione non impone l'obbligo di assicurare la casco totale sui veicoli, per esempio, cioè non è una norma di legge. Quindi sono sottigliezze, però ecco, distinguiamo gli obblighi cantonali o federali dagli obblighi, diciamo, secondo accordi contrattuali, chiamiamoli così.
Allora, un ascoltatore ci scrive: buongiorno, riguardo l'assicurazione degli stabili, nel Canton Grigioni l'assicurazione è obbligatoria ed è cantonale.
Corretto. Corretto, perché...
Quindi ci sono delle differenze da cantone a cantone.
Sì, allora, di principio in quasi tutta la Svizzera, che cosa succede? Nella maggior parte dei cantoni vige un obbligo di assicurazione degli stabili ed è appannaggio del cantone. Sostanzialmente, se io ho una casa, per esempio nel Canton Grigioni, la norma che cosa mi dirà? Io ti obbligo ad assicurare lo stabile e addirittura il monopolio della copertura assicurativa incendio e danni della natura è cantonale, quindi è il cantone che offre questa copertura assicurativa. Questo succede nella maggioranza dei cantoni, quindi obbligo con dominio del cantone. In altri cantoni, tra cui il Ticino, poi c'è il Vallese, c'è Ginevra e c'è a Penzello Interno, non vige nessun obbligo di assicurazione degli stabili e quindi non c'è nemmeno il monopolio cantonale sulla copertura. E poi ci sono altri tre cantoni, che sono Obvaldo, Svitto e il Canton Uri, in cui vige l'obbligo ma non è monopolio cantonale, quindi andrò da un assicuratore privato. Il cantone monitora che lo stabile sia assicurato, ma non è il cantone che ho citato, Obvaldo, Svitto o Uri, che assicurano questo stabile.
Allora, ricapitolando, l'economia domestica, quindi copre la propria mobilia domestica, i propri averi, protegge appunto da quali tipi di danni?
Allora, normalmente la polizza di mobilia domestica assicura i danni da incendio, i danni da eventi naturali, i danni dalle acque, i danni da furto. Questi sono i principali rischi che troviamo assicurati all'interno di un'assicurazione di mobilia domestica. Potrei dire nel 98% delle polizze questo catalogo c'è sostanzialmente. Sono i rischi principali. Notoriamente possiamo trovare un'estensione per la rottura dei vetri, quindi che assicura sia i vetri del mio mobilio, tavoli in vetro, vetrinette, quello che abbiamo in vetro, specchi, e la copertura vetri potrebbe, a dipendenza dell'estensione della polizza, assicurare anche i vetri dello stabile, quindi le finestre, il vetro delle piastre, quello che usiamo per cucinare, il vetro ceramica, i lavabi che sono fatti di ceramica, okay, quindi anche superfici in simil vetro o materiali simili potrebbero essere assicurati all'interno della mobilia domestica oppure sono assicurati nello stabile. Possiamo trovare una copertura importante, secondo me, che è il furto semplice fuori casa, perché è un'estensione particolare e ci copre che cosa? Se subiamo un furto senza rapine, senza scasso. Esempio, sono in una stazione ferroviaria, vado a prendere un caffè, mi volto per guardare il tabellone, qualcuno mi sottrae la borsa, la valigia. Non ho subito una rapina, non ho subito uno scasso e mi hanno rubato il mio bene. Ecco, quello viene coperto dal furto semplice fuori casa. È un'estensione particolare all'interno delle polizze. E poi potremmo trovare un ulteriore catalogo di prestazioni più o meno essenziali, come per esempio l'assicurazione casco. Potrei dire, io voglio assicurare che se mi cade il televisore mentre faccio le pulizie, il televisore è coperto. Normalmente non è un danno della natura, non è un danno da furto, non c'è un danno da lei, normalmente non è assicurato. Posso mettere dentro il casco dei miei oggetti. Va tenuto in considerazione il fatto che la mobilia domestica non copre solo a domicilio, d'accordo? A parte il furto semplice fuori casa, appunto, sono in stazione, sono al Lido, mi rubano la borsa, queste cose. Io potrei trovarmi in una stanza d'albergo o in una casa di vacanza e quindi aver portato con me le mie valigie, il mio laptop, qualche gioiello, qualche bel vestito per le vacanze. Magari mi trovo la porta scassinata e vari oggetti rubati. Ecco, la mobilia domestica copre anche in questi luoghi. fuori dal luogo di rischio. Le polizze hanno dei limiti di somma, ci sono un po' di condizioni da osservare, ma normalmente, ecco, affitto la casetta di vacanza al mare, rientro la sera e mi trovo la casetta svaligiata, ecco che normalmente un forfait l'ho assicurato tramite la mia mobilia domestica di Lugano o del Ticino.
Quindi da quello che stavi spiegando, se io provoco anche involontariamente un danno, si parlava della vitroceramica della cucina, ecco, mi casca la pentola mentre stavo maneggiandola, rompo il vetroceramica, quello viene coperto.
Sì,
anche se sono stato io.
Esatto, ma quello viene coperto come? Attenzione, sono le solite sottigliezze della costruzione del concetto assicurativo. Io posso avere la mobilia, posso essere inquilino con la mia mobilia domestica in cui ho incluso la copertura estesa dei vetri, che assicura i miei vetri, mobilio, vetro del tavolo e i vetri dello stabile. Il vetro ceramica è un vetro dello stabile. Sono inquilino, ho rotto il vetro ceramica, posso avere due opzioni. O risponde all'RC, danno a terzi, ho rotto il vetro ceramica del proprietario, oppure interviene la rottura vetri stabile della mobilia domestica.
Sei a casa mia?
No, ho fatto la mobilia con quella particolare estensione, rottura vetri estesa, e sono inquilino. Scenario B, sono proprietario, sono in casa mia, mi cade la pentola sul mio vetro ceramica e lo rompo. Ovviamente l'RC non può rispondere perché non c'è un danno a terzi. Il danno me lo sono fatto a me stesso sul mio vetro ceramica. L'unica copertura che può intervenire è appunto la rottura vetri o dello stabile o della mobilia domestica estesa, che dirà: bene, il vetro ceramica è parte integrante dello stabile perché è componente fissa attaccata allo stabile e perciò risponderà la rottura vetri.
Sì. Allora, attenzione, abbiamo un comunicato importantissimo che riguarda la viabilità. Attenzione sull'autostrada A3 Zurigo Coira tra Murg e Sargans, un veicolo circola contromano. Vi raccomandiamo di non sorpassare, di prestare la massima attenzione su entrambe le corsie di marcia. Ripetiamo, sull'autostrada A3 Zurigo Coira tra Murg e Sargans, un veicolo circola contromano. Vi raccomandiamo, non sorpassate e prestate la massima attenzione su entrambe le corsie di marcia. Ecco, stavamo invece parlando di vetri. Assicurazione, di vetri. Un classico caso che può succedere è quello di un bimbo che si mette a giocare con un pallone e spacca il vetro. Allora, cosa succede? Se io sono inquilino, se spacca il vetro di qualcun altro, se è casa mia e spacca il mio vetro.
Il principio è sempre quello: se faccio un danno a terzi, dovrà rispondere se ho la responsabilità civile. Ok? Il bimbo è fuori in un prato lontano da casa mia, tira una pallonata e rompe il vetro della finestra di qualcuno. Responsabilità civile. Il bimbo sta giocando nella mia casa in cui io sono inquilino in affitto. Allora, o sarà la responsabilità civile a prendersi a carico il danno, oppure, come dicevamo prima, la rottura vetri. Terzo scenario: sono proprietario, sono in casa mia, mio figlio rompe uno dei miei vetri, parliamo di vetri tipo finestra, allora lì sarà il vetro dello stabile che interverrà. O, ripeto, nella mobilia domestica posso addirittura assicurare anche i vetri dello stabile, però o stabile o mobilia domestica, l'importante è che ci sia l'estensione nella mobilia domestica anche per le parti dello stabile, ecco, sono sottigliezze, spesso c'è, ecco. Ma se sono proprietario di stabile posso decidere: la rottura vetri la faccio nella mobilia domestica o la faccio all'interno dell'assicurazione stabile? Lì l'importante è non averla in entrambe. Ecco, fate attenzione a non avere la rottura vetri sia nella polizza stabile sia nella mobilia domestica, perché potreste avere un doppione, e normalmente una rottura vetri non costa poco, si parla di un centinaio di franchi all'anno magari.
Ah, però,
sì,
ecco.
sì, anche, tranquillamente.
Ecco, una domanda importante, ma la protezione vale per tutte le persone che vivono sotto lo stesso tetto? Sono quindi assicurate papà, mamma, bimbi?
La particolarità sta nella responsabilità civile. Quando siamo più persone bisogna annunciarla alla compagnia. Stabile mobilia non è importante definire quante persone ci siano in casa. O meglio, alcune compagnie chiedono il numero di persone, cioè fanno diciamo una segmentazione ulteriore, ma in realtà normalmente non c'è un sovrapprezzo. Se siamo in due, se siamo in tre con nostro figlio, per esempio. Però spesso le compagnie chiedono quante persone, quanti sotto i 18 anni, ma in realtà a livello di tariffa cambia poco, cambia nulla. Uh-huh. Invece nella RC cambia. Se sono persona singola o più persone, è importante definirlo.
Allora, ripetiamo ancora una volta l'importante comunicato stradale, vista l'eccezionalità dell'evento. Attenzione sull'autostrada A3 Zurigo-Coira tra Murg e Sargans, un veicolo circola contromano. Vi raccomandiamo di non sorpassare, di prestare la massima attenzione su entrambe le corsie di marcia. Stanno arrivando tantissimi messaggi, quindi cominciamo subito a leggerli. Ci chiedono come viene calcolata la somma da assicurare per l'economia domestica, visto che si è parlato di eventuali doppioni o di importante essere ben assicurati e di non sottoassicurarsi.
Allora, partiamo dall'indennizzo. L'indennizzo nella mobilia domestica è al valore di sostituzione a nuovo, per metterla in termini comprensibili per tutti. Quindi ho il divano comprato 3 anni fa per 2.000 franchi. Oggi il mio divano ha 2 anni di vita, è stato usato, ovviamente non vale più 2.000 franchi, ma se devo ricomprarlo, lo stesso divano, nello stesso negozio, quanto mi costerà? Probabilmente 1.990 franchi, 2.100 franchi, 2.300, 1.000, cioè ci vorranno sempre quei soldi lì. Quindi io non posso dire, ma quel divano lì c'ha 3 anni, se lo metto su online per venderlo ne posso chiedere 700 e mi va già bene. Ma se io devo ricomprarlo non lo trovo a 700 nuovo. E quando ho il danno non è che voglio il divano usato, vado su una piattaforma online e lo cerco, no. Capite? Perciò è importante che la somma d'assicurazione risponda al valore di inventario dei propri beni all'interno del mio domicilio, per esempio, di sostituzione a nuovo. Quanto mi costa ricomprare queste cose ex novo, da zero, andare nello stesso negozio e ricomprarle, e con quel tipo di verifica stabilisco la somma d'assicurazione. Per capire quali oggetti devo assicurare nella mobilia domestica, avevo già fatto l'esempio una volta, se io prendo casa mia, la giro sotto sopra, tutto ciò che si muove, e la scuoto, tutto ciò che si muove all'interno è mobilia domestica. Ciò che non si stacca dalle mura è stabile. Mm-hmm. Quindi, ecco. Prima definisco quali sono gli oggetti da assicurare e poi dico, va bene, per assicurarli mi ci vuole tot, perché a ricomprarli in negozio i soldi sono quelli lì.
Con qualche piccola eccezione, per esempio, se io vado in un appartamento con la cucina già completamente arredata di frigo, lavastoviglie e quant'altro, è dello stabile, però se
stabile.
Io non ho già la lavastoviglie, la compro e metto la mia, quella fa parte della mia economia domestica.
Sì, esatto. Beh, è chiaro che se io dovessi prendere un appartamento e anche lì... Carlotta, mi sei brava a mettere
difficoltà.
No, più che difficoltà, a creare dei casi limite. Allora, sono proprietario di una PPP, entro, compro l'appartamento e me lo vendono senza la lavastoviglie, senza la lavatrice. E ci sono gli spazi incassonati nella cucina, per esempio. Le compro di tasca mia e le metto all'interno della cucina. Le piazzo dentro perché me l'hanno venduto senza, d'accordo? Sono parti fisse dello stabile. verosimilmente, perché magari le ho anche fatte profilare bene, sono ben incassonate dentro, potrebbero essere considerate come parte dello stabile, ecco, non le dovrei assicurare come mobilia domestica. Ora, succede un danno allo stabile, tipo un danno da incendio, il mio danno, probabilmente il mio appartamento contemplerà già il valore della lavastoviglie e della lavatrice per il danno dello stabile. Capiamoci, magari un appartamento da 500, 1 milione di franchi non sono una lavatrice o una lavastoviglie in più o in meno che mi cambiano l'indennizzo, giusto? Se voglio essere iper puntiglioso, potrei però inserirle come valore all'interno della mia mobilia domestica e dire: ok, lavatrice 1200 franchi, lavastoviglie 900 franchi e li aggiungo alla mia mobilia domestica. Ecco. Ah. Se invece sono inquilino, quindi l'appartamento non è mio, me l'hanno fatto mettere, cosa mai sentito, però può essere, allora a quel punto lì sì, forse è meglio assicurarle all'interno della mia mobilia domestica, uh-huh, per non avere storia.
Allora, c'è un caso un po' personale, quindi io lo leggo il messaggio, vediamo se poi, non conoscendo il caso, insomma, è difficile rispondere, vediamo. Allora, buongiorno, ho subito un sinistro, ho fatto fare un'offerta per la riparazione e l'assicurazione di chi ha creato il danno ha cominciato a chiedermi quanti anni hanno gli oggetti, se avevo ancora le fatture, eccetera, eccetera, eccetera. È risultato un danno di 12.000 franchi. Mi hanno risarcito un massimo di 3.200 perché hanno calcolato gli anni di vecchiaia della costruzione. In questo caso ha senso assicurare un'abitazione, per esempio, 1 milione, se poi non li vedrai mai perché la casa è invecchiata?
Sì, capisco, vedo il caso. Allora, bisogna fare una distinzione. Lo stabile è assicurato al valore di ricostruzione. Perciò, se l'intero stabile dovesse subire un danno, non viene deprezzato. Quanto costa rifare il 100% dello stabile, ricostruirlo da zero, o il 50% perché la metà è andata distrutta? Quindi lì la polizza e l'indennizzo sono basati sul valore di ricostruzione. Qui siamo invece in ambito di danni da responsabilità civile, quindi non è un danno che è stato assicurato nella polizza stabile, ma sono stati creati dei danni da parte di terzi alla mia proprietà, in questo caso dello scrivente, e l'ARC indennizza sulla base delle norme federali dell'assicurazione stabile per la vetustà dei materiali, che è stata poi anche discussa e approvata dalle varie associazioni di categoria, quindi dall'associazione inquiline e dall'associazione proprietari immobiliari. C'è un catalogo ben definito e dice ogni parte dello stabile quanti anni di vita ha. Perciò il parquet, i materiali della cucina, i WC, le docce, le porte, la vernice sui muri, ogni cosa è inventariata e ha una durata di vita, ma che non è che la decide la compagnia d'assicurazione. La compagnia d'assicurazione si basa su delle norme stabilite a livello federale e da associazioni di categoria. Perciò la RC cosa dice? Se tu, la responsabilità civile cosa ci dice? O l'inquilino mi fa il danno al parquet, il danno è assicurato, benissimo, siamo tutti felici perché la polizza copre il danno e non dice ah no è usura e non, però quanti anni ha il parquet? 18 anni, bene, quanta è la durata di vita del parquet secondo le norme? Non me lo ricordo, ma potrei dire 30 anni, 25 anni, se il parquet ne ha già 18 io avrò, e per rimettere a posto il danno mi ci vogliono, ipotizzo, 12.000 franchi di danno, ok, ma 18 anni di vita sono già passati di questo perché e ne ha ancora 7, prenderò 7 venticinquesimi del danno. Non so se sono riuscito a spiegarmi bene. Ecco, è per questo, perché quando siamo in materia di RC, l'indennizzo si basa sulla vetustà, è per quello che chiedono quando è stato comprato il bene, quanti anni ha il bene, è stata fatta la manutenzione, anche su tante cose chiedono, è stata fatta la manutenzione, perché se non è stato mantenuto a dovere potrebbero addirittura ridurre l'indennizzo, perché ovviamente, obiettivamente, eravamo in presenza di un materiale o di un oggetto estremamente logorato.
Certo. Stiamo parlando oggi di assicurazioni della casa, in particolare ci stiamo soffermando sull'assicurazione mobilia, quella che si può decidere di stipulare per proteggere i propri beni all'interno della propria casa. Ospite Maurizio Reichlin, che è consulente assicurativo e previdenziale. Stiamo rispondendo alle domande dei nostri ascoltatori. Qualcuno ci dice: io sto installando dei pannelli solari sul tetto, devo fare un'assicurazione supplementare?
Può avere senso. Esistono delle assicurazioni ad hoc per gli impianti tecnici e il vantaggio di queste coperture ad hoc è che hanno dei complementi, chiamiamoli così, al loro interno, molto ben congegnati proprio per tutelare meglio questi impianti tecnici, pannelli solari, pompe di calore, eccetera, e costano anche relativamente molto poco queste polizze tecniche. Può avere senso farle, ma normalmente le compagnie sono attrezzate anche per includere il rischio tecnico degli impianti tecnici all'interno dell'assicurazione stabile. C'è anche un'ulteriore sottigliezza: se io la faccio all'interno dell'assicurazione stabile, la copertura tecnica mi coprirà tutti gli impianti tecnici dello stabile, quindi la caldaia, i pannelli solari, il motore del garage, che ne so, eccetera. Se io faccio l'assicurazione tecnica per un impianto specifico, l'assicurazione coprirà quell'impianto specifico. È molto utile valutarla, soprattutto se si è in presenza di vendita di energia grazie al fotovoltaico. Io non sono ferratissimo, non so adesso le condizioni anche dei vari enti, se ha ancora senso vendere energia con i pannelli solari, eccetera. Però ecco, qualora io abbia un impianto solare con i pannelli e in più vendo il surplus di energia o riesco a stoccarlo, eccetera, la polizza tecnica è più interessante di quella dello stabile.
Sì. Aurora invece ci chiede: io abito in uno stabile e chiedo, ogni volta che si rompe qualcosa di già vecchio, da quando sono entrata, se non supera i 200 franchi sono a carico mio, e chiede, è corretto?
Non so rispondere se a livello di norme contrattuali tra inquilini ci possa essere questo tipo di prassi. Mi verrebbe da dire la franchigia più o meno standard nella responsabilità civile è 200 franchi, ma non è vero, esistono polizze a franchigia anche a zero nella responsabilità civile, quindi la signora Aurora potrebbe avere una polizza con franchigia zero e quindi potrebbe, però dovrebbe risponderla. No, credo che sia, dovrebbe controllare sul contratto d'affitto, non so
se c'è scritto qualcosa di specifico.
Forse è più da associazione inquilini questo tipo di domanda che sì, assicurativa.
Allora invece qualcun altro ci chiede: cosa succede se il gatto mi fa cadere il computer?
Facciamo tante coccole al gatto. Allora, no, se ho una casco mobilia potrò far valere la casco mobilia. Se invece non ho una casco mobilia e il computer è mio, niente, non arrabbiamoci col gatto, ecco.
Ecco, amati animali, ogni tanto causano dei danni,
esatto,
infatti.
Dai, è più importante il gatto del computer.
Un'altra ascoltatrice ci chiede: ma se il mio cane mi ha graffiato le lenti degli occhiali, l'economia domestica risponde?
No. Mi verrebbe da dire in tutti i casi no, torna al discorso eventualmente di una casco mobilia, ma che normalmente hanno franchigie di 200 franchi, se devo cambiare l'intera lente potrebbe costare in più di 200 franchi, è vero che è interpretabile dalla compagnia. Potrebbe starci comunque, sì. Anzi, potrebbe starci per... ci sono delle enumerazioni per classificare il danno, deve essere improvviso, imprevisto, insomma, ecco, però una compagnia potrebbe anche dire, ma sì, va là, la lente magari dell'occhiale costa 800 franchi e 200 di franchigia, se ho la casco, devo avere la casco mobilia domestica.
Ecco, qualcuno ci dice bisogna sempre tener conto delle franchigie. Se io ho un danno fatto dalla grandine nel mio giardino e ha danneggiato diversi oggetti, c'è una franchigia per ogni cosa rovinata o è il caso con una franchigia per tutti gli oggetti?
Giusta osservazione, bisogna sempre considerare le franchigie e bisogna sempre considerare se l'evento è classificato come unico danno o come singoli danni. Il caso di una grandinata è un unico danno. Se la grandinata ha danneggiato solo beni mobili, sarà solo un danno da mobilia domestica. Ovviamente se la grandinata ha danneggiato beni mobili e stabile, beh, allora lì non potrà essere un danno unico perché sono due polizze, due coperture diverse che rispondono, una stabile e una mobilia domestica.
Facciamo un esempio concreto: la grandinata ha rovinato la tettoia di vetro, fa parte dello stabile.
Giusto.
E i mobili da giardino fanno parte dell'economia domestica.
Esatto.
Quindi rispondono due assicurazioni diverse,
magari anche la stessa polizza, okay, che ha dentro i due rischi, ma vengono trattati come due rischi con due rischi differenti, con delle franchigie differenti perché sono danni della natura, uno in ambito stabile, uno in ambito mobilia domestica. E quindi la trattazione viene fatta così. Uh-huh. E anche lì, per tornare a prima, il mio giardino d'inverno tritato dalla grandine, ecco, che aveva 7 anni e l'ho pagato 2000 franchi, se vado in negozio, io vorrò ricomprare lo stesso giardino, lo stesso arredo da giardino, e lo voglio per 2000 franchi. Uh-huh. Se io l'assicuro a Madès Alvar 10 franc, ecco, poi quando la compagnia ti liquida 200 franchi perché ne vale solo 200 e tu ne devi mettere altri 1800 per andarla a comprare, vedete dove sta la questione?
Sì.
Io lo assicuro a 2000 franchi perché il valore di riacquisto è 2000 franchi. La grandine me l'ha tritato, lo devo comprare nuovo e quindi lo assicuro per il suo valore a nuovo.
Allora faccio io la domanda: siccome si diceva non sottoassicurate, quindi io assicuro il mio giardino d'inverno e specifico 2000 franchi perché era nuovo e lo voglio ripagato così dovesse rompersi, ma se io faccio un'assicurazione mobilia domestica devo specificare ogni cosa che assicuro, il valore che ha,
no,
eccetera, o faccio un globale sui miei averi?
Se voglio inventariare è un bel esercizio per me, ma non è necessario. È essenziale comunque, soprattutto per oggetti magari biciclette, beni high tech, cose un po' particolari, tenere gli scontrini e le prove d'acquisto, questo sì. Però
certo,
inventariare non è necessario.
Ecco, però la domanda è: quindi se mi si tritura con la grande nel giardino d'inverno, come faccio io nella somma globale dello stabile che avevo assicurato?
Della mobilia.
Sì.
Della mobilia.
Della mobilia, a dire l'ho assicurato per 2000 o l'ho assicurato per 200?
La compagnia non va a controllare quella situazione, li guarderà la polizza, dirà ok, siamo in presenza di casa monofamiliare, 6 locali e mezzo, somma d'assicurazione 150.000 franchi, ipotizzo per la mobilia domestica, annuncia il giardino esterno di 2.000 franchi, plausibilissimo.
Uh-huh.
È chiaro che se io ho 15.000 franchi di mobilia domestica totale e annuncio il giardino esterno, i divanetti, cioè, per 2.000 franchi, la compagnia mi dirà, cioè, non hai divani, non hai televisori, non hai armadi, non hai piatti per mangiare, cioè, capite?
Quindi, certo. Allora, Cristina ci chiede, io ho dei mobili antichi, come li devo assicurare?
E qui è una bella osservazione particolare. I mobili antichi purtroppo oggi non hanno magari più nemmeno quel valore importante di mercato, magari sono anche un po' stati deprezzati negli anni perché c'è meno richieste, eccetera. È chiaro che sono insostituibili. Se io ho un bel mobile, magari in legno massiccio, magari fatto da un artigiano decenni fa, che era ancora di un parente, è insostituibile quello. Va un po' a buon senso e dire: ok, questo bel mobile, questa bella credenza potrebbe valere oggi 2.000 franchi, 5.000 franchi, e quindi lo inseriamo così.
Qualcun altro invece ci chiede: il furto della bicicletta alla stazione legata con un lucchetto è un furto con scasso? Quale assicurazione copre questo valore?
Sì, ci sta che sia un furto con scasso. No, in realtà no, scusate. Anch'io faccio un po' fatica a ricordare tutte le sottigliezze, perché furto con scasso implica un locale chiuso. L'oggetto si trovava in un locale chiuso, non accessibile a terzi, e tutta una serie di altri criteri per essere furto con scasso, per esserci scasso.
Quindi scassinato è solo il lucchetto. Esatto,
scassinato
è,
sì, furto semplice potrebbe essere definito. Furto semplice, quindi con delle forti limitazioni a livello di somme d'assicurazione. Fate bene attenzione alle vostre biciclette, soprattutto quelle elettriche o quelle da professionista, che costano tantissimo e spesso sono molto molto male assicurate.
Sì. Però esistono delle assicurazioni specifiche,
sì,
per
esistono.
Le biciclette?
Esistono, o ci si china bene nella polizza di mobilia domestica e si fa un lavoro ben fatto lì, oppure si fa una polizza ad hoc. Però ecco, quando iniziamo a pedalare su oggetti da 4, 5, 7, 10 mila franchi, mi preoccuperei sinceramente di come sia assicurato la mia bicicletta.
Qualcun altro ci chiede: tende da sole. Allora, sono in appartamento in affitto, la tempesta rompe la tenda che era parzialmente aperta. Chi risponde?
Stabile.
Quindi aggiunge: l'inquilino era fuori casa, la tempesta è stata improvvisa. Risponde l'inquilino o l'assicurazione della casa, appunto?
No, se la tenda è fissa allo stabile, quindi imbullonata nel cemento armato dello stabile, viene fuori, è parte integrante dello stabile, perciò è assicurazione stabile. Uh-huh. Se la tenda è stata montata dall'inquilino su consenso del proprietario, e quindi l'inquilino potrà dimostrare che è un suo bene, potrà annunciarla alla mobilia domestica. Poi sentiamo casi: ah, ma la mia mobilia domestica ha risposto della tenda, è vero. Ogni tanto le assicurazioni sono anche generose, non stanno neanche lì, magari annunci 700, 800, 1000 franchi di danno, non vanno neanche tanto ad approfondire e ti liquidano la prestazione in modo un po' in zone un po' grigie, chiamiamole. Però può starci.
Allora, qualcun altro ci chiede: i cani si appoggiano sui muri e nel tempo ci sono degli aloni neri su tutti i muri. L'assicurazione protezione civile mi copre il tinteggio delle mura, visto che siamo in affitto?
No, perché non posso pretendere che, siccome lascio i miei cani strusciarsi sul muro, la polizza risponda. È una mia responsabilità evitare che ciò avvenga, oppure il giorno che me ne vado restituire al proprietario di casa il muro ritinteggiato. È chiaro che se il cane accidentalmente una volta mi mangia l'angolo del muro di gesso, no? Gli angoli della parete, magari si mette lì, me lo mangiucchia e lo rovina, per una volta l'assicurazione te lo risarcisce sicuramente. È chiaro che se io ho tutta la casa danneggiata dai morsi del cane sugli spigoli, no, è mia responsabilità, cioè non posso pretendere che la copertura assicurativa risarcisca tutto.
Un altro ascoltatore ci chiede: se io in giardino ho un albero che cade sulla tettoia del garage del mio vicino, subentra l'economia domestica o la responsabilità civile?
Sì, e il mio albero è nel mio giardino, è caduto e ha danneggiato i beni del vicino. Di principio è responsabilità civile. Se ho una polizza di responsabilità civile, dovrebbe poter intervenire. Attenzione alla manutenzione, soprattutto degli alberi. Se io ho lì un albero marcio in giardino e a un certo momento cade, la compagnia potrebbe anche rifiutare l'indennizzo o ridurlo, perché io non ho fatto la dovuta manutenzione. Torniamo al discorso di prima, il mio vicino ha la tettoia danneggiata, magari anche altri... La tettoia no, ma mettiamo caso che oltre alla tettoia siano da... c'era sotto la taglia erba che si è distrutta, c'era sotto altri oggetti del vicino. Responsabilità civile? Vetustà degli oggetti. La taglia erba quanti anni aveva? 10 anni? Probabilmente ricomprarla nuova a 1800 franchi, indennizzo della polizza molto più basso, perché la tagliaerba aveva già 10 anni, purtroppo.
Forse varrebbe la pena anche dire due parole sul vento che c'è stato, per esempio, nelle scorse settimane. Tutti lo sappiamo, insomma, così tanto vento, così a lungo, è stato un evento un po' fuori dal comune. Sicuramente avrete avuto diversi danni. Lo dico perché, siccome ci hanno chiesto di tende, appunto, sì, rotte, sì, oppure sì, l'albero che magari può essere anche caduto a seconda delle condizioni meteorologiche. Ecco, con il vento cosa succede?
Allora, noi come broker ci troviamo di fronte a una moltitudine di clienti che ci annunciano i danni subiti dal vento. Quello che noi facciamo poi è riannunciarli a nostra volta e alle compagnie, quindi alle assicurazioni con i quali i nostri clienti hanno stipulato le polizze. Devo dire che c'è stata sicuramente una frequenza, perché è durato per molto tempo questo vento e quindi, al di là delle raffiche intense, è anche durato per più giorni. Quindi c'è stata una frequenza di sinistri che abbiamo dovuto annunciare alle compagnie d'assicurazione. Spesso e volentieri che cosa capita però? Che non è stato tanto questo il caso, ma c'è la famosa condizione del 75 km orari per il vento, perché il vento è un elemento assicurato nei danni della natura, ma se non supera i 75 km orari, ecco che non rientra nel catalogo dei danni della natura, quindi di per sé non è assicurato, fatto salvo che io non abbia dei complementi particolari, che adesso forse siamo un po' stretti col tempo per aprire il discorso. Però ecco, se il vento ha superato i 75, allora, e ho subito un danno, ecco che ok, c'è il danno assicurato, franchigia e verrà trattato il caso. Come per la RC, quando ci chiedono quanti anni ha il bene che si è danneggiato, per il vento la domanda è quando si è danneggiato, perché il quando determina l'intensità del vento in quel posto lì. Cioè, la compagnia che cosa fa per valutare l'indennizzo? Dammi la data del danno, perché va a verificare con i dispositivi meteorologici effettivamente quel giorno, in quel luogo, a quel momento c'era il vento a 75 all'ora, perché se non c'era non c'è danno e quindi non c'è indennizzo.
È una cosa che viene fatta anche regolarmente sempre, per i temporali, quando ci sono i fulmini che fanno, certo, saltare apparecchi, si vede addirittura località, giorno, orario preciso, esatto, e hanno dei radar.
E quindi queste sono la microindagine che fa la compagnia per valutare. La prima cosa che fa, perché se non c'è il vento chiude il caso direttamente e quindi sgrava dal lavoro tutti i reparti, perché immaginatevi se no trattare un caso per poi scoprire che non c'era il vento a 75 all'ora.
Maurizio Rachlin, grazie mille, sempre tante risposte ai nostri ascoltatori, abbiamo capito, preoccupa tanto il pubblico questo tema, quindi torneremo. Noi invece con la consulenza torniamo domani, buon pomeriggio.